When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Allora Massimo, è pronto il kit?
Sì, ho qui la checklist, Omar.
Perfetto, allora aspetta, vediamo, la ripassiamo velocemente assieme?
D'accordo, vai.
Allora, bicchiere di whisky?
C'è.
Toscanello?
Pronto.
Tanta fantascienza?
Prontissima.
Beh, allora non direi che non possiamo fare altro che partire, vero?
Andiamo.
Fantascientificast presenta Resurrection Chronicles, riletture prospettiche della Golden Age fantastica.
Cari amici di Fantascientificast, bentornati e soprattutto ben ritrovati. È un po' che non ci sentiamo sui feed, complice anche, se volete, diciamo, dei, per quanto mi riguarda, dei stravolgimenti personali e professionali che mi hanno portato un pochino via dai microfoni. Però questa sera, visto il particolare momento che stiamo tutti vivendo, abbiamo deciso insieme, diciamo, all'equipaggio e poi alla persona che questa sera è con me, compagno di viaggio, di cominciare, di fare un qualche cosa di leggero, un qualche cosa che in questo momento di innegabile tensione serva soprattutto a voi, ma anche a noi, a ritornare un attimino a ragionare con un po' di leggerezza. Oggi il mio compagno di viaggio è, è inutile che ve lo presenti, è il mitico Massimo De Santo. Ciao Massimo.
Ciao Omar, buonasera, buonasera. Beh, d'altro canto dall'introduzione penso che avessero capito.
Esatto. Massimo.
Siamo pronti per questo Sorrisi dallo spazio.
Allora, vuoi magari spiegare il perché abbiamo praticamente fatto questa, diciamola pomposamente, scelta editoriale?
Ecco. Sì, sì, come? E beh, allora, diciamo che gli ingredienti c'erano tutti, perché appunto in questi momenti in cui abbiamo tutti un po' più di tempo, non diciamo libero, ma comunque un po' più di tempo nelle nostre case, no? E quindi abbiamo ripreso l'occasione per incontrarci per via telematica, come sta diventando necessario e quotidiano per tutti quanti. Abbiamo la fantascienza, per noi è una cosa bella, è un modo per stare insieme particolarmente appassionante, e quindi ci siamo detti facciamo uno speciale. Chiaramente la tentazione è, ovviamente nella fantascienza, facciamo uno speciale sulla fine del mondo, sulle epidemie, però effettivamente pensandoci su, ci sarà tempo quando tutto questo sarà passato per fare una bella panoramica su come era stata rappresentata nella fantascienza l'esperienza che in realtà stiamo vivendo. A me è scappato spesso in questi giorni con gli amici e con i collaboratori e con la mia famiglia di dire però altro che fantascienza, e invece abbiamo detto dai, Sorrisi dallo spazio, uno speciale di fantascienza umoristica, perché cos'è la cosa bella della fantascienza, oltre tutti gli aspetti di intrattenimento? A me ha sempre affascinato, no? L'avventura, la meraviglia dello spazio infinito, eccetera, eccetera. Però uno degli aspetti che mi ha sempre colpito ed affascinato è questa capacità di estrapolare, no? Di proiettare in un futuro, in un futuro magari anche particolarmente fantasioso, proiettare che cosa? Da un lato l'essere umano, dall'altro lato anche il modo in cui noi viviamo insieme, le nostre civiltà, le nostre società. E su questo la fantascienza umoristica, che magari è poco conosciuta, ma poi, come avremo modo oggi di vedere, no, ha una produzione molto abbondante, non solo, anche di grande qualità, fatta da grandi scrittori, da grandi registi, eccetera, eccetera. La fantascienza umoristica dà quella possibilità di sorridere e di distrarsi, ma nello stesso tempo di pensare, perché spesso assume degli aspetti satirici piuttosto che parodistici. È un'occasione per riflettere su come siamo fatti ed è un'occasione per riflettere su come abbiamo costruito il nostro modo di vivere. Io penso che una delle cose belle che stanno capitando in questi momenti così difficili per tutti sia proprio questa, cioè un'occasione per tutti per rimettere al centro dell'attenzione le cose più importanti, per ripensare alcune scelte. Perché non farlo divertendosi con un bel libro piuttosto che un bel film di fantascienza, che, come stavamo dicendo all'inizio, è la nostra grande passione.
Esatto, poi tra l'altro diciamo che la fantascienza tutto sommato è un qualche cosa che, anche quando sembra parlare di argomenti, se vuoi, leggeri, come può essere, diciamo, la vena umoristica, è invece da sempre una lettura estremamente profonda e, direi, Massimo, passami il termine, quasi tagliente.
Sì, come no, come no. Anzi, molta della fantascienza umoristica, appunto, di cui parleremo, appunto, c'è l'aspetto della satira o della parodia volta verso la satira, no? Quindi mette alla berlina alcuni aspetti che della nostra società, o ci consente di guardarli con una lente di ingrandimento particolare, e lo fa senza preoccupazioni, proprio perché, e questa è la cosa simpatica, no? È il fatto che un posizionamento fantastico e proiettato nel futuro ti consente di dire con libertà delle cose che magari, se parlassi dei nostri tempi contemporanei, faresti con maggiore prudenza, con maggiore attenzione.
Direi che a questo punto possiamo cominciare questa, diciamo...
E direi, anche perché abbiamo, come sempre, poi scoperto, quando ci si mette a lavorare, no? A sistematizzare, sì, esatto, le proprie conoscenze fantascientifiche, abbiamo scoperto che c'è materiale, quello diciamo praticamente ad ogni speciale.
Sì, esatto.
Quindi adesso è abbastanza facile la programmazione editoriale, sì, dell'immediato futuro, Omar. Ci andiamo, sì, a riprendere tutti gli speciali.
Esatto, e sentiamo.
La seconda puntata, vai, ci mettiamo nel modello sequel.
Esatto. No, mi viene in mente che la potremmo definire la sindrome dello speciale, perché scopriamo ogni volta che cercando di dare sempre, come posso dirti, una dettagliata, come dire, panoramica, però scopriamo che in effetti ogni volta che andiamo a analizzare un ben determinato argomento ce n'è di materiale veramente.
Ce n'è veramente tanto, 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 tanto. E quindi abbiamo dovuto anche questa volta scegliere. Io chiaramente, come sempre, mi sono concentrato particolarmente sull'aspetto editoriale, nel senso dei libri, dei libri di fantascienza, però in questo speciale non mancheremo di toccare anche gli altri media con i quali la fantascienza si diffonde nel mondo, e cioè il cinema, le serie televisive, e con l'aiuto del caro amico David Padoani abbiamo anche fatto una incursione rapida nel mondo del fumetto, che, come sai, è un'altra delle mie grandi passioni. Sì. Bene, allora vogliamo cominciare? Che facciamo? Ne sparo una io e poi tu mi
segui? Sì, facciamo una sparata a testa. Facciamo così,
un colpo a testa, tipo roulette russa, vediamo chi sopravvive. Benissimo, allora va detto che, appunto, nella fantascienza umoristica si sono cimentati un po' tutti i grandissimi scrittori che abbiamo anche già tante volte citato nelle varie puntate di Fantascientificast che ho avuto il piacere e l'onore di contribuire a creare. E in particolare quindi voglio cominciare una piccola premessa. Alcune delle proposte di lettura che farò sono già state citate negli approfondimenti o negli speciali dedicati agli autori che poi nominerò, alcune sono invece del tutto nuove, lo dico mano a mano. Allora vorrei cominciare con un pezzo da 90, perché il grandissimo Frederick Brown, che tra l'altro è super specializzato in racconti brevi, particolarmente belli e divertenti da leggere, e in particolare vorrei citare il suo Pianeta da pazzi, o anche il pianeta Elsa Poppin, che una delle ultime edizioni italiane è nella biblioteca di Urania, che ha dedicato una coppia di volumi intitolati Cosmolinea B1 e Cosmolinea B2, una raccolta di racconti di Frederick Brown. Vi raccomando di cercare questa doppia antologia, perché i racconti di Brown sono veramente sensazionali. Sì. Pianeta da pazzi è una divertentissima cavalcata, carrellata, diciamo, viaggio. Ecco, mi viene da citare un'altra opera di fantascienza come titolo, Viaggio allucinante, no? Sì. Non c'entra niente con la fantascienza umanistica. In questo caso, tutti ricorderanno Viaggio allucinante di Isaac Asimov. È un viaggio allucinante in un pianeta che è particolarmente eclettico, particolarmente stravagante. Le prime tre o quattro pagine fanno venire il mal di testa a chiunque, perché praticamente questo è un pianeta che ruota intorno a una stella doppia fatta di l'autore dice materia e materia normale e materia esoterica, sarà materia antimateria. Insomma, c'è questa situazione veramente particolarmente complessa con questo pianeta che ruota con un'orbita a 8 intorno a queste due stelle, e che a causa di un effetto particolarissimo di un campo di forze non meglio definite, ovvero definite nella fantasia di Brown, praticamente riesce ad eclissare due volte se stesso, perché la luce rallenta. Insomma, vabbè, dai, lascio il divertimento della lettura, sì, che è veramente spettacolare. E beh, nonostante questa collocazione un po' particolare, l'umanità caparbia nelle sue intenzioni di conquistare l'universo, ha installato una base sul pianeta stesso, scoprendo che durante questi fenomeni di doppia eclisse praticamente la realtà si trasforma. E quindi tutto il racconto, che è in fondo un racconto molto classico, qui siamo di fronte a una fantascienza che prende in giro, no? Che è umoristica rispetto al modo in cui noi siamo fatti, quindi è un racconto molto classico su una storia d'amore abbastanza anche banale quando uno poi la va a ripensare dopo. Che però ruota tutto attorno a questo divertentissimo modo di riguardare a questa realtà che si trasforma continuamente. Ricorda molto da vicino quello che potrebbe essere, ecco, mi viene da citare una serie di fantascienza che tutti conosciamo, Fringe. Ti ricordi, sì, il dottor, sì, Bishop? Il dottor Bishop si faceva i trip e, se non ricordo male, in qualche puntata della serie di Fringe c'è stata qualche ambientazione particolarmente fantasiosa legata anche al fatto che il dottor Bishop faceva uso di queste droghe allucinogene. Ecco, Brown non c'entra niente con questo, se non nel fatto che questo pianeta da pazzi è effettivamente raccontato come se fosse un viaggio allucinante, molto molto divertente. Il mio primo colpo l'ho sparato. È un racconto, diciamo, va nella dimensione del racconto lungo, cioè non è un romanzo, però insomma c'ha la sua buona, credo, trentina di pagine, ed è veramente una lettura assolutamente divertente e che può far passare un po' di tempo in maniera allegra.
Ma io invece ti rispondo pezzo per 90, ti rispondo con un altro pezzo da 90. Io metto Calo Lasso del grande Stanley Kubrick con il dottor Stanamore.
Vabbè, tu vuoi vincere facile. A bere che se la tirano, Frederick Brown e Kubrick in due settori completamente diversi, per me sono due grandissimi. Vai, dottor.
Diciamo Samuel. Che per i pochissimi che non si ricordano del film, che qui tra l'altro tecnicamente viene ricordato come Il Dottor Stranamore, ma in effetti ha un titolo che mi sembra un film di Dina Wertmüller, no? Perché il titolo originale, aspetta che lo vado a recuperare esattamente, perché a memoria non me lo ricordo, era del tipo Il Dottor Stranamore è ovvero come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la bomba. Ovviamente parliamo della bomba, la bomba atomica, perché parliamo di un film ambientato in pienissima guerra fredda, ok? Definirlo proprio massimo di fantascienza, secondo me potrebbe essere far storcere il naso ai puristi, perché qui siamo quasi a livello quasi di un mi viene in mente tipo un Gravity, no? Per cui qualcosa di estremamente plausibile.
E, sì, però appunto proiettato in un futuro, diciamo, all'epoca quello che sarebbe stato un futuro prossimo, ma prossimo. Comunque futuro, dai.
Diciamo, aiutato da uno Stanley Kubrick, secondo me ai massimi livelli, ma poi soprattutto di un Peter Seller che era veramente in condizioni mondiali.
No,
che tra l'altro poi interpreta ben tre personaggi praticamente, e tutti e tre principali anche, perché non è che parliamo, perché mi pare che interpretava sia il presidente degli Stati Uniti, sia il mitico dottor Stranamore, e sia il colonnello Mandrake, che era questo colonnello inglese distaccato in un comando americano. Per i pochissimi, non so se a questo punto ci converrà da spoiler, ma però parliamo pur sempre di un'opera che è ormai nell'immaginifico e di un'opera, diciamo, datata, perché è del 1964.
Sì.
La storia è sostanzialmente che c'è questo generale comandante di un, come si può dire, di uno stormo di bombardieri tattici nucleari, che a un certo punto dà fuori di matto sostanzialmente e ordina praticamente l'attacco all'Unione Sovietica, no? Da qui comincia su una escalation abbastanza surreale, perché veramente è lì la vena comica è eccezionale.
Esatto, è
qualcosa di che riesce a mixare due aspetti veramente, secondo me, terrificanti, che sono la comicità ma anche la drammaticità della cosa. E si arriverà sostanzialmente che si riescono in una maniera e nell'altra a bloccare tutti i bombardieri tranne uno, il quale praticamente riesce a recapitare il suo carico mortale e fa scatenare quella che è sempre stata una sorta massimo di leggenda metropolitana, la famosa macchina della fine del mondo, no? Che è questa macchina che sostanzialmente doveva praticamente, mi pare che contaminava con radiazioni in maniera passiva, con delle reazioni nucleari, tutta la superficie della Terra, e faceva in modo tale che, praticamente, come dire,
era una bella disinfestazione.
Esatto,
globale,
totale,
dai,
perché beccava sia i russi che gli americani. E lì, secondo me, arriva la parte geniale, dove praticamente c'è il fatto di come fare a far sopravvivere l'umanità a questa tragedia, e lì praticamente c'è il classico, uno dei classici escamotaggi della fantascienza, per cui portiamoli tutti nelle caverne sotterranee sostanzialmente. E lì c'è veramente quel monologo finale di Sellers, dove col dottor Stranamore, che tanto ricordiamo che era uno scienziato tedesco riciclato,
un ex nazista, ecco. Diciamo c'è questa scena meravigliosa, sì, di lui che non riesce a trattenere
la mano,
saluto.
Che fa esatto.
sì.
Ma, comunque, veramente. Ragazzi, rivedetelo, per quanto non so se è ancora disponibile, una volta era disponibile tra l'altro anche ad un prezzo sia come noleggio sia come acquisto molto interessante sulla piattaforma Apple iTunes, non so se c'è ancora. È da vedere, perché fa parte, al di là della fantascienza, ma secondo me è un caposaldo della cinematografia mondiale, a prescindere.
Beh, Kubrick appunto diceva, ha voluto vincere facile, perché giustamente quando uno cita un regista di quel calibro. E comunque appunto, vedi, siamo nella logica di proporre ai nostri ascoltatori appunto letture piuttosto che visioni di film che nello stesso tempo possono far passare un'ora o due ore in maniera tutto sommato divertente e allegra, ma anche far pensare a degli aspetti della nostra vita che in questo momento più che in altri momenti è importante che teniamo sotto controllo. Bene, tocca di nuovo a me e ti sparo un altro colpo da 90. Per ora sto andando sulla versione racconti brevi. Un'altra delle racconti, scusami, perché ho detto prima che quello appunto che ho già citato di Brown non è proprio breve, invece questo di Alfred Bester, il famosissimo autore dell'Uomo Disintegrato, grandissimo scrittore, che vi propongo la lettura di un suo racconto che si intitola L'uomo o gli uomini, qui poi ci sono traduzioni diverse in italiano, che uccisero Maometto, ripeto, l'uomo che uccise Maometto, che è una altrettanto come dire frenetica e incredibilmente divertente cavalcata rispetto alla parodia, direi, dei paradossi temporali, no? Quindi un'altra delle tematiche classiche della fantascienza. C'è un scienziato pazzo il quale torna a casa e trova sua moglie tra le braccia di un altro uomo. Dopodiché, essendo uno scienziato pazzo, invece di come dire, prendere una pistola e spararli, prende una pistola e lì su due piedi inventa una macchina del tempo e torna indietro nel tempo per uccidere i genitori di sua moglie, perché ha trovato questa forma di vendetta ancora, no? Vuole annullarla dall'esistenza. Questo è lo spunto iniziale di una, a quel punto, come dicevo, una incredibile cavalcata nei paradossi temporali che va avanti per una decina, quindicina di pagine, in un crescendo spasmodico di colpi di scena, fino ad un finale catartico e travolgente che ovviamente non rivelerò.
Che tanto quindi, tipico di Bester, perché lui partiva veramente con questa escalation, poi dopo... o no?
E poi dopo, sì, effettivamente, era abbastanza complicato fermarsi con Bester, perché... E tra l'altro veramente un grande sì, scrittore. Sì. Bene, ti passo la parola.
Io ti invece ribatto, Max, con invece un film che ne avevamo già parlato con una sorta di, chiamiamola, scheda monografica, una vecchia puntata di fantascientifica. Tra l'altro, Max, vecchia nel senso che teniamo conto che quest'anno fantascientifica scompie 8 anni, per cui mamma mia.
E mi accorgo, Madonna, fantastico!
mi accorgo che certe volte diciamo vecchia puntata, in effetti... dell'orizzonte
siamo
vecchia...
arrivati là dove nessun altro podcast di fantascienza è mai giunto prima,
esatto, orgogliosamente e grazie a tutti. E ti rispondo con un film che secondo me è stato un po' sottovalutato in Italia all'inizio, poi dopo pian pianino col discorso poi che è stato trasmesso, disponibile streaming eccetera eccetera, è stato rivalutato, forse perché ai tempi dell'uscita, scusate, parlo di Galaxy Quest, no?
Ah, ecco, non avevi detto il titolo, esatto, è uno dei miei preferiti.
Galaxy Quest forse perché è uscito in un momento, secondo me, storico, che qui in Italia il discorso del fandom era ancora poco sentito, non era radicato come potrebbe essere adesso. Diciamo che Galaxy Quest, oltre ad essere, secondo me, a prescindere, un bellissimo film di fantascienza, appunto, è quella che, se vuoi, Max, è una critica molto bonaria e molto, diciamo,
della fanship,
del fandom, perché vedo praticamente la storia sostanzialmente anche lì, non do spoiler tranquillamente perché parliamo anche lì Galaxy Quest, mi pare che sia una produzione dei primi anni 90, se non ricordo male. Aspetta che ovviamente adesso farò la solita così eviterò di essere, è del 99 praticamente,
sì, sì. C'era la magnifica Sigourney Weaver,
aveva, tra l'altro, quel film di Max aveva un cast veramente eccezionale, perché ricordiamo il povero Alan Rickman, ricordiamo Tim Allen che è stato un ottimo caratteristica, ricordiamo Tony Shalhoub, che è quello che faceva Detective Monk anche.
Sì. Perdonami, io ricordavo Sigourney Weaver perché insomma,
lì è veramente mondiale.
È la mitica Sigourney. Mm.
Comunque, la trama, velocissimamente, parliamo praticamente di questa serie che andava praticamente. Che vorrebbe essere una parodia di Star Trek.
Lo è chiaramente evidentemente una parodia di Star Trek.
Che praticamente viveva della gloria del passato. Infatti ci sono i vecchi interpreti del cast che fanno queste stanche convention di fantascienza. A un certo punto si presentano quelli che all'inizio sembravano dei cosplayer degli alieni, che però si rivelano dei veri alieni e... con diciamo una sorta non neanche di inganno, nel senso che ingaggiano l'attore che interpretava il capitano, che pensava che fosse un ingaggio per l'ennesima convention, praticamente, invece viene trasportato in un pianeta distante dove si scopre che questi qui, praticamente, avendo ricevuto le trasmissioni della vecchia serie, pensavano che fosse i diari veri dell'astronave. E allora, dato che erano una sorta
di guerra, una
ribellione più che altro, loro avevano ricostruito in maniera perfetta e funzionante l'astronave. Di lì in poi, ragazzi, cioè, succede di tutto e di più, non ultimo il fatto che a un certo punto il cast si trova ad interpretare veramente la serie, per cui con tutto ciò che ne comporta.
Sì, sì.
Direi che è un film, secondo me, ti ho detto, inspiegabile.
È molto bello. Molto nonostante, bello. È una produzione fatta in cui si vede che c'è un omaggio, no? Come dicevi tu, è una parodia di Star Trek e che mette anche in discussione un po' la questione della fandom e tutto il resto. Però lo fa con grande amore.
Grande amore.
Cioè, alla fine si vede che. Si vede nello sviluppo complessivo che veramente c'è una passione e un rispetto per questo fenomeno e quindi da questo punto di vista secondo me è veramente molto godibile, oltre al fatto che hai scelto proprio bene, è veramente fantascienza umoristica perché ci sono delle scene, dei passaggi che sono da sbellicarsi dalle risate.
Non ultimo, qui non do spoiler, però guardatevelo, c'è la scena quando praticamente lui entra, pensa di essere su una sorta di rifacimento della plancia.
Sì, di simulazione.
Simulazione, invece lì praticamente era il vero, sostanzialmente, che comincia a dare ordini a destra manca del tutto fittizi svogliati quando poi dopo le rispondono al fuoco. No? Comunque quello tanto poi Massimo che hai anche sottolineato te e poi anche da sottolineare che è un gran film di fantascienza al di là della vena umoristica, secondo me. Cioè fatto bene, coinvolgente e ripescatelo, anche lui attualmente è disponibile, diciamo, sicuramente su Apple iTunes, sicuramente, quello sono abbastanza certo.
Guarda, lo vado a rivedere davvero con piacere e se posso a questo punto approfittare di questa pallottola che hai sparato e agganciarmi alla velocità della pallottola per fare una pallottola spuntata 1.5, che non c'entra niente con la fantascienza, però è una serie comica veramente bellissima. Volevo fare questo aggancio, forse un po' sottile, ma neanche tanto. In Galaxy Quest, qual è il tema dal punto di vista degli alieni? Che gli alieni sono talmente sono incredibilmente ingegnosi al punto da aver trasformato in realtà le cose che invece erano semplicemente una finzione cinematografica, no? Loro hanno costruito davvero l'astronave. E però sembrano, come dire, incapaci appunto poi di distinguere tra la fantasia e la realtà. Loro preferiscono guardare, no? Non riescono a credere al fatto che non c'hanno proprio il concetto di finzione.
Di finzione, esatto. Esatto.
Non ce l'hanno. Per loro non era plausibile che qualcuno inventasse delle storie. Per loro c'era una visione della realtà ingenua, no? Quasi infantile.
Ma infatti, tra l'altro, l'unico momento drammatico del film è quando...
è quando si accorgono, quando prendono coscienza che era di questo fatto.
Esatto.
Però poi c'è subito il ribaltamento, ok? Sì. Ma io mi volevo agganciare perché c'è una serie di racconti di fantascienza scritte da un grande autore che si chiama Paul Anderson, che ho citato, sul quale, se non ricordo male, abbiamo fatto anche uno speciale, che è basata sul fatto che gli esseri umani, il primo, non ricordo se è un romanzo o un racconto lungo, il primo della serie si chiama Il dilemma del terrestre, dove c'è un futuro in cui c'è il solito impero terrestre e i terrestri si imbattono sul pianeta Toka negli alieni chiamati Hoka. Gli alieni chiamati Hoka, diciamo, questo libro è molto precedente, altrimenti uno avrebbe detto che sono un plagio degli Ewoks di Star Wars. Tieni presente gli Ewoks?
Sì.
I simpatici orsacchiotti, no? Che hanno tra l'altro provocato molte discussioni nella fandom, appunto, di Star Wars. Bene, gli Hoka sono molto simili nella descrizione che ne fa l'autore a questi orsacchiotti e hanno una caratteristica che è quella che me li fa agganciare al Galaxy Quest, no? Dice, se no questo mo che dove vuole andare a parare, vediamo questo stupido dove vuole arrivare. Bene, gli Hoka hanno esattamente le caratteristiche degli alieni di Galaxy Quest, sono straordinariamente ingegnosi, sono però nello stesso tempo ingenui come dei bambini, quindi sono portati a credere a qualunque cosa trovano scritta, senza distinguere tra la realtà e la fantasia. E da questo spunto originale il dilemma del terrestre è appunto è quello di un plenipotenziario che viene mandato da questo fantomatico impero terrestre a governare questo pianeta, che si accorge di questa caratteristica e si accorge che questi Hoka prendono praticamente alla lettera, fino al punto di immedesimarsi. Uno dei racconti più famosi è Hoka Holmes, in cui gli Hoka hanno ricreato con l'aiuto dell'impero terrestre la città di Londra con Sherlock Holmes praticamente. Quindi i diversi racconti sono incentrati sul fatto che gli Hoka prendono letteralmente grandi opere della fantasia umana, l'ambiente, appunto, Sherlock Holmes il poliziesco, poi prende un'altra storia ambientata diciamo nel mondo dei pirati, un'altra ancora nella, diciamo, nei romanzi d'amore, e quindi c'è questa parodia della grande letteratura, dai, diciamo così, sì, dei vari generi attraverso questo racconto del modo bizzarro e divertentissimo con cui questi orsacchiotti super intelligenti, i quali poi, appunto, prendendo le cose alla lettera, molto spesso come dire, combinano un sacco di guai, come sempre, però poi alla fine, dal momento che, appunto, la vena è umoristica, le cose si risolvono bene. C'è questo personaggio che del plenipotenziario, che se non sgardo male si chiama Jones, di cognome su Alexander, qualcosa del genere, che fa un po' questa parte di questo po' papà, perché questi li vede un po' come bambini, un po' rimane costantemente spiazzato e disorientato dalle geniali avventure che gli Hoka riescono a inventarsi. E insomma, è una serie, questa qui di Paul Anderson, è una produzione minore. Anderson è un grandissimo scrittore, sì, e ci sono tante sue opere che ho citato che sono veramente importanti e che sono capolavori e capisaldi della fantascienza. Questo non si può mettere nel genere dei capolavori, ma è veramente, ancora una volta, un modo divertente e simpatico di leggere delle storie. E come dicevo, c'è questa caratteristica che ci fa un po' riflettere, no? Ci fa tornare su questo essere bambini, che è vero che essere bambini spesso viene fatto coincidere con l'ingenuità, però è come se sia in Galaxy Quest che in questi racconti che stavo citando degli Hoka c'è un affetto, una passione, perché c'è il riconoscimento che i bambini sono anche molto veri, no? E che hanno questo dono meraviglioso della fantasia, che è un modo di rimmaginare il reale anche, no? Che è quello che ci dà la possibilità, ci dà la possibilità di ricrearlo. Vai, ti ho rubato la pallottola, mo, no, se vuoi, no, io, se non sei pronto posso proseguire, no, io, se no vai.
No, vado io. E invece io, Max, riprendo il fil rouge di questa serie di opere, citando invece un'altra che può essere, se vuoi, collegata alle due precedenti, che è The Orville.
Eh sì, The Orville effettivamente è anch'essa una grande citazione di Star Trek, no?
Sì, esatto. Tra l'altro qui vedrò di dare un po' meno, diciamo, possibilmente meno spoiler, perché parliamo di una serie che tra l'altro è ancora è attualmente in produzione, è del 2017, per cui recentissima. Ahimè, è stata data solamente nei canali quelli a pagamento sulla PTV, però perché non so se sono già usciti DVD, ma non sono certo di ciò. Prima di tutto identifichiamo il creatore è Seth MacFarlane, che tanto per intenderci Griffith, parliamo di la duologia di Ted e di una serie poi di film, diciamo, che potrebbero essere definiti quasi demenziali, ma che demenziali non sono, perché spesso e volentieri parliamo di film molto di satira, ma molto pungente e molto tagliente. The Orville è, alla prima vista potrebbe essere veramente massimo, quasi un plagio, dai, siamo giusti, quasi.
Sì, diciamo che c'è stato un po' di disorientamento iniziale, diciamo che sembrava soprattutto all'inizio un rifacimento.
No, e tra l'altro Max, in effetti The Orville è stata anche una serie molto, come posso dirti, che ha suscitato molto molto un polverone nell'ambiente,
molte
del
discussioni
fandom.
Iniziali, sì, perché sembrava quasi un plagio, come dicevi,
esatto,
tu, comunque.
Ma poi ha avuto la fortuna sfortuna di uscire quasi in contemporanea con la serie Trek, tra Discovery, perché a un certo punto si è creato quel dualismo del tipo, ma è più Star Trek, The Orville o Discovery, praticamente, per quelli la cosa ha generato, come posso dirti...
Però tu la stai citando perché soprattutto la prima stagione di The Orville effettivamente aveva una vena umoristica molto più sottolineata.
Assolutamente sì, diciamo che per assurdo la seconda stagione di The Orville, dove ha voluto veramente staccarsi da quello che era il filone umoristico e magari a cominciare, diciamo, a camminare un po' sulla strada di una serie vera e propria, secondo me ha tirato un po' il limite, secondo me. La prima stagione è veramente forte, perché è veramente sopra le righe, come solamente MacFarlane riesce a fare. E ci sono certe veramente situazioni incredibili e vedetele poi slegate dal contesto Star Trek, perché obiettivamente, cioè, può sembrare, ma proprio con Star Trek non c'entra assolutamente niente. È interessante che però sono sì degli episodi tutti autoconclusivi, dove praticamente hanno una vena pesantissima di surrealità e di umorismo, però fanno anche pensare, perché con la scusa della surrealità e dell'umorismo trattano gli argomenti abbastanza pesanti.
Sì, sì, e questa forse è la cosa più simpatica della prima stagione. I temi sono tutti dei temi importanti, sono temi legati appunto, per esempio, al matrimonio, adulterio e quello che ne consegue, che sono temi legati al riconoscimento del diverso, no? Uno dei protagonisti della serie fa parte di una razza che ha fatto una scelta sessista, sono tutti rigidamente uomini e omosessuali, e ci sono alcune puntate che toccano temi molto delicati da questo punto di vista. Devo dire che ho molto apprezzato, perché in questi tempi in cui questa presenza, no, dell'omosessualità è quasi a volte diventa stucchevole, quasi sembra dover pagare un pegno, diciamo, in qualche maniera, invece in The Orville sono stati capaci di combinare appunto un aspetto un po' satirico e divertente con una maniera anche profonda di affrontare gli argomenti. Comunque la prima stagione in particolare a me è piaciuta molto, la seconda, come dicevi tu, un pochino di fatica in più. Non so se la terza è in produzione già.
La terza è in produzione è in produzione perché c'è stata la faccenda che nel frattempo, essendo prodotta dalla Fox, la Fox era entrata nell'orbita Disney e c'erano questi problemi di rifasaggio della produzione. Comunque la danno ancora in produzione, non so se a questo punto, come dire, è veramente in fase produzione e fra un po' arriverà, oppure è nel cosiddetto congelato.
Nel limbo, sì. Chissà.
Perdonami Massimo, volevo citare proprio nello specifico, intanto guarda caso, prima che decidessimo di fare questo speciale, l'ho rivista da capo. C'è tra l'altro una puntata, che sempre della prima stagione, che quella la consiglio di vedere, che è praticamente basata su questa società in cui, come posso dire, la reputazione della gente è praticamente dettata dai gradimenti via social.
Credo che sia l'ultima o la penultima puntata.
Io l'ho trovata veramente una puntata veramente notevole, veramente attuale, e la consiglio di rivederla, ecco. Ovviamente non do più di tanti spoiler, perché è quella di forse di tutta la prima stagione è stata quella veramente più, fra virgolette, più cruda, più realistica e meno, come posso dire, velata,
meno umoristica, esattamente. Era, ecco, più, andava già verso, sì, questa linea un po' più seria. Va bene, torniamo alla nostra fantascienza umoristica letteraria, e vorrei cambiare un attimo angolazione con un'altra delle caratteristiche della fantascienza umoristica, che è un po' la satira. Appunto, rispetto al nostro modo di vivere, alla società, no? Non tanto una satira, non tanto un prendere in giro l'uomo, l'essere umano, no? I racconti finora che ho citato, in qualche maniera mettono un po' alla berlina il nostro modo di vedere le cose, il nostro modo di rapportarci con gli altri, eccetera, eccetera. Invece c'è tutto un filone che mette in discussione la nostra società, il nostro modo di vivere. E qui vorrei citare un racconto di un altro grande autore, che è Erich Frank Russell. Anche lui, non mi ricordo se abbiamo fatto proprio una puntata dedicata o l'abbiamo messo nel filone della fantascienza avventuriosa, perché è un grande scrittore di quelli che io chiamerei dei fantathriller nel senso vero del termine. Mm-hmm. Comunque Erich Frank Russell ha scritto questo simpatico racconto intitolato, in inglese l'originale è, credo, una citazione di un titolo molto famoso e ricorrente, che è "And then there were none", e non rimase nessuno, che se non sbaglio è anche il titolo di 10 piccoli indiani di Agatha Christie, che comunque, insomma, è un ricorrente. In italiano è stato tradotto "Il pianeta dimenticato". Si trova in una bella raccolta di racconti di Erich Frank Russell pubblicata nella serie Cosmo Argento della mitica casa editrice Nord. Come al solito, le cose che io cito sono un po' difficili da trovare, sono state spesso rieditate su Urania, Classici Urania, poi magari faremo una scheda, no, con, sì, le pubblicazioni, no, questa, più recenti,
sì, mettiamo nelle note dell'episodio, mettiamo tutti i link e i riferimenti.
Raccomando, laddove ci fossero dubbi, il catalogo della fantascienza Veggetti, no, che è ospitato, sì, ora da fantascienza.com, dove, se banalmente vi dovesse sfuggire o ci dovesse sfuggire un link, basta che voi cerchiate l'autore, il titolo, e lì vedete le ultime edizioni disponibili in lingua italiana. E tutti invece quelli che vengono citati sono facilmente reperibili in lingua originale, tipicamente. Dicevo, Il pianeta dimenticato è il primo di una serie di visto che vedo che siamo già abbastanza avanti col tempo, se non ti dispiace passo dalla pistola a colpo singolo a un'automatica. E quindi adesso citerò di fila almeno un paio di cose, in modo che poi ti lascio, d'accordo, lo spazio per fare lo stesso. Il pianeta dimenticato è il primo di una serie di racconti o romanzi che mettono in discussione la nostra società. Il pianeta dimenticato racconta ancora il solito impero terrestre, una bella astronave che arriva su un pianeta che è un pianeta di quelli che è stato colonizzato tanto tempo fa, in una fase di espansione diaspora dell'umanità, e poi appunto è stato dimenticato, cioè è tanto tempo che non viene visitato dagli emissari dell'impero terrestre. E qui Erich Frank Russell mette in scena veramente una descrizione dei difetti del militarismo, della super burocratizzazione, nel confronto tra diciamo, l'equipaggio perfettamente conformato di questa astronave, c'è una bellissima descrizione del fatto che quando l'astronave atterra escono dall'astronave nell'ordine esatto imposto dal rango, prima l'ambasciatore, poi il capitano, poi il servo dell'ambasciatore, poi il servo del capitano, poi fino ad arrivare al barbiere dell'ambasciatore, eccetera eccetera, e va bene, avete capito, e si confrontano col fatto che nel pianeta in questione ha preso piede una società completamente diversa, basata sui principi del Mahatma Gandhi, e cioè sul principio del libertà e mi rifiuto, no? Cioè del fatto che c'è la massima libertà e c'è anche questa opzione che rispetto a delle cose che ti vengono chieste tu puoi dire mi rifiuto. Quindi c'è una società totalmente, come potremmo dire, non è una società comunista in senso stretto, che è una società nella quale comunque la proprietà privata in qualche maniera viene rispettata, non c'è il denaro, ed è fondata su questo principio di impegno reciproco. Tant'è vero che non c'è il denaro, non c'è in forma scritta, ma c'è questo impegno che viene contratto quando qualcuno fa qualcosa per qualcun altro, e la società nel suo complesso si regge su questa mutua assistenza. E c'è questa descrizione veramente da morire dalle risate del modo in cui questo equipaggio super burocratizzato, militarizzato, gerarchizzato di questa astronave, che ha il compito di portare le regole dell'impero terrestre su questo pianeta, si confronta con questa popolazione ed è davvero assai divertente, e nello stesso tempo ci fa veramente anche riflettere su tante cose. E come dicevo, sparo a mitraglia perché cito anche delle cose che in realtà di cui ho già parlato e che quindi le voglio ricordare. In questo filone si pone per esempio il ciclo del ratto d'acciaio di Harry Harrison, di cui ho già parlato, che a me piace veramente tantissimo, dove ancora una volta c'è la descrizione, diciamo, del futuro, non tanto immediato, ma comunque di una società che somiglia tantissimo alla nostra, come frenesia, sistemi bancari, governi, lotte tra i vari governi, eccetera eccetera, in cui si insinua questo ratto d'acciaio, questo fuorilegge, questo gentiluomo fuorilegge che viene rappresentato con questa personalità che è allo stesso tempo supremamente cinica e nello stesso tempo supremamente, come dire, ispirata ai migliori valori dell'umanità, che quindi non si fa nessuno scrupolo nel rapinare le banche, perché le banche sono appunto l'espressione del male, ma nello stesso tempo non farebbe male a una mosca e sfrutta il suo arguzia e il suo genio per appunto violare, no, i segreti e le regole di questa società super meccanizzata, super disumanizzata. Il ciclo del ratto d'acciaio, pubblicato anch'esso nella collana Cosmo Oro della Nord, composto di vari romanzi, ce ne sono alcuni veramente da morire delle risate, soprattutto quando in uno degli sviluppi di queste storie gli esseri umani si ritrovano a fare i conti con una sorta di guerra segreta da parte delle razze non umane, e il nostro protagonista si traveste da non umano con una sorta di costume robotizzato, e viene descritto in maniera spassosissima il fatto che questo costume robotizzato è stato costruito così bene da rappresentare un'incredibile tentazione sessuale per tutti gli alieni che incontra, e da qui ne vengono giù di cose veramente veramente divertenti. E vabbè, mi fermo, dai, se no non ti rubo troppo spazio.
E io, Max, invece rimango sempre nel discorso di parlare di citazioni parodistiche e citiamo quello che, se vuoi, anche lì entriamo nella mitologia della fantascienza, indipendentemente anche dall'umoristica. E veramente parliamo di un'opera che secondo me meriterebbe uno speciale solo lei, e parliamo del mitico Balle Spaziali. Balle Spaziali è una produzione... Balle Spaziali, parliamo di una produzione diretta dal mitico Mel Brooks, Tra l'altro anche lì con un tutto sommato con un cast abbastanza notevole, perché oltre a Mel Brooks stesso abbiamo Rick Moranis, che ricordiamo un caratterista particolare, io me lo ricordo sia in Ghostbusters sia nella Piccola Bottega degli Orrori, abbiamo Bill Pullman, abbiamo il mitico John Candy, no, anche lì un bel cast. E sostanzialmente Balle Spaziali è forte, perché anche se in effetti nasce con una parodia non troppo velata di Guerre Stellari, però il problema è che ha dentro talmente tante citazioni dell'universo cinematografico fantascientifico che veramente, cioè, bisogna annotarle uno per una, e veramente staremo qua almeno un paio di ore per ricordarle tutte, no?
Quello è veramente qui, un film fatto apposta.
Inutile che dia spoiler, perché tanto parliamo di un'opera dell'87, per cui, no? Però è da vedere assolutamente, anche perché diciamo è il classico mix di alla Mel Brooks, per cui magari è spiazzante perché alterna veramente momenti di un umorismo e di una satira molto sottile ad altri veramente beceri, però è il marchio di fabbrica di Mel Brooks, per cui bisogna accettarlo. Una curiosità, Massimo, su Balle Spaziali che volevo ricordare è questa: a un certo punto è stato distribuito nelle sale italiane quello che veniva definito nell'89, quello che era definito Balle Spaziali 2 La Vendetta, che era un film, diciamo, quasi un B-movie di fantascienza, che con Balle Spaziali non c'entrava assolutamente niente.
Non c'aveva
però
niente
c'entrava
a che vedere.
No, niente a che fare, diciamo che era stato fatto ai tempi dagli adattatori italiani e avevano utilizzato il tiro del titolo da Balle Spaziali. Però è legato invece, Massimo, ad un'altra opera che abbiamo parlato in una delle primissime puntate di Fantascientifica, che anche quella lì secondo me potrebbe rientrare nella fantascienza umoristica, che è Marziani andate a casa.
Ah, come? Certo, è di Frederick Brown, Martians Go. E infatti appunto è una, esatto, delle opere di Brown che viene considerata. In realtà lì c'è una satira un po' più pungente e ci sono, come dire, le situazioni possono anche essere interpretate come divertenti, però tutto sommato è veramente sai, quella satira che un po' ti raggela, no? Perché ti fa vedere alcuni aspetti messi alla berlina in maniera molto molto cruda, però hai ragione, il tono è complessivamente molto interessante. Questo B-movie, dicevo, questo film Balle Spaziali 2 ha a che fare con Martian Go Home, Marziani andate,
esatto,
a casa.
Diciamo che è un liberissimo adattamento di Martian Go Home, diciamo che è molto più rapportato ai giorni nostri, per cui diciamo allora vedetelo proprio se non avete nient'altro da vedere, lo trovate comunque regolarmente. Okay. No? Però no, diciamo che Massimo fa parte di quelle cose che secondo me uno vederle può vederle tranquillamente, però diciamo è di quelle che possono rientrare nelle opere tranquillamente dimenticabili. No, era proprio, volevo notare, perché anche qui se vuoi
vorrei fare questo aggancio con
sì. Diciamo che prende da una parte una presunta parentela di sequel, con invece con l'essere il vero un adattamento di un'opera invece esistente, tra l'altro veramente notevole. Max, io proprio approfitterei per dare.
Vai.
La tocca a te. No, volevo
no come vuoi, pensavo mi volessi passare la palla, ma figurati, tranquillo. Io
no, volevo
ripetizione,
battere. Battere ferro finché caldo, invece citando un'altra opera che anche lì entriamo sempre, parliamo di fantascienza televisiva in questo caso, e parliamo di un'opera che secondo me è entrata nell'immaginifico se non altro per il primo debutto in un'opera, in una produzione seria, che è Mork e Mindy. Dove ricordiamo il mitico Robin
Quelli
Williams.
Quelli anni 80,
che,
no?
Sì, diciamo dall'87. Dal 78 all'82, grosso modo.
Esatto.
Tra l'altro, la cosa buffa che non tutti sanno, che tecnicamente, nel senso nella varia saggistica sull'argomento, Mork e Mindy viene considerato uno spin-off di Happy Days, perché ricordiamo che Mork, l'alieno interpretato da Robin Williams, aveva come dire, debuttato in una miticissima puntata di Happy Days, dove fa un duello con il pollice alzato di Fonzi e lui col Nanu Nanu, perché apparentemente lì è veramente uno scontro fra giganti. E tra l'altro poi Mork e Mindy viene anche da un certo lato tristemente ricordata, perché è stata la serie che aveva dato il KO alla serie di Battlestar Galactica, quella, ti ricordi, quella degli anni 80, diciamo, quella che viene considerata,
sì,
adesso
come,
la classica,
nel senso, la prima, la classica, esattamente.
Esatto, nel senso che erano partite, come dire, come due produzioni in prime time, perché c'era prima l'episodio di Battlestar Galactica e poi c'era l'episodio di Mork e Mindy. Però peccato che Battlestar Galactica ormai era in pieno, come posso dirti, decadenza di ascolti e di fantasia produttiva, invece Mork e Mindy era una serie frizzante come quella che vogliamo trasmettere noi stasera, surreale, comica, da ridere, eccetera eccetera, aveva fatto più successo, per cui aveva decretato la fine prematura di Battlestar Galactica. Anche lì, parlare di Mork e Mindy, parliamo del mito, però parliamo sostanzialmente di questo alieno che mi chiamo Mork e su nuovo vengo da Ork, per intenderci, che sbarca sulla Terra.
Penso che sia una di quelle cose che comunque è rimasta nell'immaginario collettivo, no? Questa sigla,
sì,
degli anni Ottanta, questa sia Manu Manu.
Assolutamente
che
sì,
qui.
Assolutamente. Da un anno poi è rimasta veramente. E diciamo che sostanzialmente la missione di Mork è quella di analizzare il comportamento umano, e poi ovviamente ogni episodio finiva con Mork che si collegava, diciamo, con i suoi capi sul pianeta e riportava la sua analisi del momento, no? E è una bella serie anche quella, perché tutto sommato anche lì è serie estremamente intelligente, anche se come dirti con sempre lo solito zoccolo di umorismo, però è veramente bella. Ahimè, peccato, è una serie che anche però come dire, è scomparsa in questo periodo, che magari ci sono i canali che ripropongono.
Stavo giusto chiedendo come si faceva a vederla, perché mi sa che non è così facile.
Allora, diciamo che Massimo, allora, sui canali, quelli, diciamo, i vari piattaforme di streaming, tanto per citarne una, Netflix, non c'è, per intenderci. Non so se è stata fatta, devo dirti, una produzione tipo DVD, eccetera, eccetera. È un po' sparita, nel senso, è peccato, perché secondo me era veramente una serie che, cioè, meriterebbe tuttora adesso di essere guardata, perché secondo me è rimasta totalmente attuale.
È probabile che qualche puntata su YouTube magari ci sta, o comunque si possa trovare, sì, diciamo, navigando un po' sulla rete.
Ecco, bene. Diciamo sì, dei cosiddetti canali alternativi, diciamo così, ecco. Non volevo dirlo.
Allora,
bene, ma
io prima di passare per quella che per me è la sezione finale, che cioè quella dei fumetti, volevo citare veramente a raffica un po' di opere che in realtà credo di aver già tutte comunque segnalate, però guardandole da questo nuovo punto di vista, quindi un po' come un rinfrescare la memoria, visto che ahimè non sappiamo quanto tempo dovremmo stare un po' di più chiusi in casa, e magari quindi ci sarà più tempo per andarsi a leggere un po' di cose divertenti. E quindi volevo nell'ordine ricordare alcuni titoli che per me sono veramente appunto capisaldi della fantascienza umoristica. 10 anni all'ora X di Chester Anderson e Michael Cartland, che è un'ennesima variante rispetto al terrestre che si ritrova in una civiltà un po' diversa dalla nostra, e che a partire da questa situazione genera una serie di incomprensioni ed equivoci e di, come dire, un po' di osservazione stupefatta di quello che questo vasto universo ci riserva. La stessa dicasi per Primo Agente Galattico di John Philifant. Queste sono tutte opere che si ritrovano in Urania, che quindi si possono reperire in Urania sia nelle edizioni originali che nelle varie riedizioni successive. Anche qui abbiamo fondamentalmente una sorta di parodia dei supereroi e degli agenti segreti, che è un'occasione per riflettere sulle stranezze di questa nostra umanità. Questo filone poi lascia il passo nella mia personale raccolta di cose belle da leggere o rileggere per rilassarsi un po' e riflettere, anche invece al filone, diciamo, legato un po' più sul fantasy, quindi al filone della magia, però non nel senso classico del termine, ma nel senso fantascientifico, no? Ci sono varie serie nelle quali la più famosa di tutte, che credo di aver citata anche più volte, per me è il ciclo dell'incantatore incompleto, Harold Shea, di Sprague de Camp, che per me è un fantastico esempio di fantascienza umoristica, perché di fatto la magia lì in realtà viene inquadrata nell'idea del multiverso, no? Quindi c'è una sorta di viaggio e di spostamento dal nostro universo a universi in cui la magia funziona, e il racconto divertentissimo di come il protagonista della serie deve fare i conti con la sua voglia di sistematizzare lo studio della magia, cosa che naturalmente non gli riesce molto bene e dà luogo a una serie di equivoci. Quello è veramente per me un grandissimo capolavoro di questo genere di fantascienza umoristica, e vi raccomando di cercarlo e di leggerlo, perché è veramente bello. In questo stesso filone c'è Stregone suo malgrado e credo anche Il mago di sua maestà di Christopher Stasheff, che sostanzialmente rappresenta più o meno la stessa idea, e cioè quella di un nostro contemporaneo che per qualche strana combinazione si trova in un universo parallelo in cui la magia funziona e si improvvisa stregone. E forse poi però l'epigono veramente il trionfo, scusami, di questo genere si ritrova nelle opere meravigliose di Terry Pratchett, dove c'è, no, il massimo dell'inventiva, e anche lì c'è tutta lì è un po' diverso ancora, andiamo veramente nel fantasy, però bisogna dire che Terry Pratchett è stato un grandissimo scrittore, che i suoi libri sono davvero belli da leggere, un po' complessi per la verità in lingua originale, in italiano non sempre sono stati tradotti bene, ma vale comunque la pena di cercarli, sono un capolavoro assoluto di umorismo all'inglese, e con degli spunti, sicuramente un'ambientazione fantasy, ma ogni tanto anche degli spunti fantascientifici mica da ridere. E io con i libri direi che ne abbiamo suggeriti e ricordati tanti, passerei ai fumetti, però prima ti lascerei la parola se c'hai ancora qualche pallottola spuntata da sparare.
Ma guarda, più che ne ho, diciamo, una più una, nel senso di farò adesso, se vuoi Massimo, una cosa un po' ardita, parlando di due serie TV che secondo me io le vedo abbastanza collegate. Una è Pronipoti, i Jetson.
I Jetson.
E poi collegandoli con quella che è una produzione più recente, che è Futurama. Secondo me le trovo, sai perché le trovo molto legate come serie? Perché in due momenti storici, ok? Perché ricordiamo che i Pronipoti, parliamo dei...
I Pronipoti degli anni 60, ero il bambino 60, io,
sì. Diciamo, sia loro, per intenderci, guarda, esattamente, guarda, te lo sto dicendo adesso, dal 62 all'87, perché dopo hanno fatto una sorta di remake, però diciamo, quella che viene definita la serie storica è quella del 62, ok?
Infatti ero bambino io, effettivamente.
In due momenti storici differenti hanno cercato di vedere quello che poteva essere l'ipotetico futuro, ok? Però ovviamente con, come dirti, con gli occhi dell'umorismo. Dio, devo dire che tutto sommato I Pronipoti era volutamente un'opera per bambini, ok? Mentre invece Futurama è molto più...
Futurama è schiettamente per adulti, diciamocelo.
Per adulti, ricordiamo che tanto è fatta dallo stesso team dei Simpson, per cui pensi, Simpson. Con questo caliamo proprio, cioè riusciamo a capire il perché. Però io ti ho detto, le vedo molto collegate, perché tutto sommato I Pronipoti ha un po' più veramente, data il target a questa vena, anche se vuoi... come ingenuo, cioè fa vedere proprio come si immaginava il futuro allora, praticamente, no? Però tutto sommato, ti ho detto, le vedo collegate. Futurama invece, mamma mia, lì parliamo, devo dire, a onore del vero, io Futurama la conosco veramente, non dico in maniera superficiale, però l'ho vista sempre molto molto come dire,
senza continuità,
senza continuità,
ok.
Però devo dire la verità, quello che mi aveva colpito è che riusciva veramente con una capacità estrema di riportare certe nostre tematiche moderne proiettate nel futuro con una plausibilità incredibile e poi ovviamente con quella tagliente alla katana, come dire, satira e se vuoi anche umorismo veramente tagliente tipico dei Simpson.
Sì, sì, è veramente una serie che, come dicevi tu, riporta lo stile, ovviamente così, forse un po' cinico, no? Dei Simpson.
Sì, cinico, bravo.
Esattamente, è quel tipo di umorismo che, diciamo, ride senza pietà dei nostri difetti e dei difetti appunto della società. Vi ricordo che in Futurama una delle cose, per esempio, che una delle tematiche forti è questo fatto della gente che viene fatta sopravvivere solo con la testa, no? Che ci sono queste teste dei personaggi famosissimi del passato che vengono mantenute, diciamo, in qualche maniera in vita, e quindi da questo si dà luogo poi a tutta una serie di situazioni divertenti. Effettivamente, come dici tu, sono due belle serie con uno stile completamente diverso, e appunto I pronipoti era per bambini, però lo era anche in maniera arguta, non era...
Di Futurama mi ricordo quell'episodio mitico in cui praticamente c'è lui, che il ragazzo che praticamente si ritrova nel futuro, che sostanzialmente mi pare che avesse lasciato tipo un dollaro ai suoi tempi in banca, che nel frattempo era cresciuto con tutti gli interessi, per cui gli si trovava improvvisamente miliardario, con l'unico problema che però lui l'unico strumento per poter prelevare i soldi era il bancomat, che però il bancomat, ovviamente essendo una tecnologia ultra obsoleta, non poteva più prendere i suoi soldi. Era veramente surreale, e secondo me forse era di critica sul, come dire, l'avanzata troppo repentina della tecnologia e della cosiddetta obsolescenza delle proposte tecnologiche, ecco.
Comunque effettivamente hai concluso, diciamo, con due belle serie che vale tutte e due la pena. Magari I pronipoti, ecco, uno si va a vedere qualche puntata, quelle sono abbastanza sicuro che ci siano, per esempio, su YouTube qualche puntata storica.
Tra l'altro hanno fatto anche un film nel 90 praticamente, che era ovviamente diciamo un pochino più attualizzato, più che altro con le moderne tecniche di animazione, però anche lui un po' dimenticabile. Cioè, comunque, come dici te, si può benissimo vedere qualche episodio sporadico, tanto sono tutti autoconclusivi, tanto duravano veramente poco, perché mi pare che
erano il taglio dei cartoni animati dell'epoca, sì, al massimo mezz'ora. Sì. Era un tempo in cui la televisione, insomma, era ancora un elettrodomestico di nuovo ingresso nelle case delle famiglie. 62, io l'avrò vista, io sono nato nel 60, giusto per non far credere che nel 62 fossi già un adolescente, sono nato nel 60, quindi io l'avrò vista poi nel 65, 66, 67, perché me la ricordo proprio da bambino, e mi ricordo che la trovavo comunque molto divertente. Quindi è un modo anche di fare, come dire, un po' di archeologia fantascientifica e rivedere in che modo si rappresentava il futuro negli anni 60, che è una cosa simpatica, e che fa il paio col filone che io ho sempre adorato, che appunto è la fantascienza degli anni d'oro, no? Che in qualche maniera comunque porta uno sguardo diverso, un po' più ingenuo, però molto fresco sul futuro. Io vorrei soltanto, mi sono reso conto che anche per il tempo che abbiamo impiegato finora forse non è il caso di dedicare poi pochi minuti alla sezione fumetti, anche perché con il caro amico David Padovani abbiamo pensato di fare un bis dell'esperimento che facemmo insieme, ti ricordi? Poi un 11, loro hanno lo special 11, cioè 11 fumetti, potremmo fare 11 fumetti di fantascienza umoristica che potrebbero diventare sia uno speciale di fantascientificast che poi un speciale sullo spazio bianco, che è il sito dove lavora David da tanto tempo. Vorrei però solo citare, visto che abbiamo fatto, quindi lascerei la sezione fumetti abbastanza intonsa, no? La lasciamo per questo speciale, però vorrei citare, visto che abbiamo fatto ormai più volte notare che questa vena umoristica spesso nasce da rifacimenti e parodie di film di mainstream, no? Di blockbuster e così via. Vorrei citare il fatto che in particolare sia la Disney ha dedicato spesso spazio a queste cose, e qui la cosa che io adoro è il Topo Colossal di Silvia Zicche. Che Topo Colossal in realtà è una meta parodia, perché in realtà fa sia la parodia del mondo cinematografico che di Star Wars, perché il Colossal in questione è un rifacimento di Star Wars, che ha come protagonista Topolino, che invece della spada laser ha la baguette spaziale.
No.
Ragazzi, cercatelo, perché Topo Colossal di Silvia Zicche è un capolavoro assoluto, ma non basta, perché poi c'è stata anche la penna di Bruno Enna, che è un altro grandissimo autore della Disney, che ha fatto un'ulteriore parodia di Star Wars che si intitola Startup, dove Topolino, ancora una volta il protagonista è Topolino. Diciamo che mentre nel Topo Colossal c'è proprio, no, siccome la storia è quella del tentativo del cast Disney, no, di Zio Paperone e tutta la banda Disney, di rigirare, no, questo grande Colossal stile fantascientifico, e lì c'è veramente la parodia, no, e Topolino fa questa parte di protagonista un po' imbranato, eccetera eccetera, invece in Startup è proprio effettivamente la parodia di Star Wars, la trasposizione di Star Wars nel mondo della Disney, e Topolino è un protagonista serissimo, insomma, che fa Skywalker veramente bene. Ma vorrei concludere quindi questa brevissima citazione con Star Rats, la parodia di Star Wars fatta di Leo Ortolani, il grandissimo autore di Ratman, che con Star Rats appunto ha fatto questo ulteriore omaggio. Tra l'altro Ortolani è un grande appassionato di cinema,
di fantascienza, anche
di fantascienza in particolare. Divertentissime, andatevele a cercare, stanno sul suo blog, su rete, le sue recensioni. È uscito recentemente il secondo volume, Il buio colpisce ancora, mi pare che il primo si chiamava, esatto, Il buio in sala, con queste recensioni dei film che sono veramente pazzesche, sono divertentissime. E Star Rats appunto è la parodia di Star Wars fatta da Leo Ortolani. Quindi, diciamo, ci lasciamo così questa finestra aperta sul futuro, dove parleremo invece di Joe Galaxy, di storie dallo spazio profondo di Bombi e Cavazzano con altre storie dallo spazio profondo, Cronache dal dopobomba di Bombi, I briganti di Magnus e via così, perché ce ne stanno tanti. Io vorrò citare anche una serie molto recente che si chiama Infinity Eight, che sono tutte versioni appunto di fantascienza vista con un occhio umoristico con questo media che mi piace tanto, che è quello dei fumetti.
Ma direi,
che
Massimo,
dici? Ti ho sparato, no, abbiamo lanciato colpi sufficienti per intrattenere un po'?
Guarda, io Massimo ti faccio una proposta, adesso ovviamente poi con l'aiuto anche del se vi è piaciuta questa puntata, io tanto di materiale, Max, al di là proprio dell'aspetto fumetti, che meriterebbe veramente una famosissima puntata a tre, di io, te, David, che ne parliamo, però praticamente io a questo punto direi, se vi è piaciuto questo Sorrisi dallo spazio, siamo apertissimi a fare un Sorriso dallo spazio parte 2 a questo punto.
Assolutamente, l'abbiamo detto, e stavolta però terremo fede.
Stavolta lo faremo, stavolta lo faremo.
Stavolta lo facciamo anche, magari a breve, appunto.
Sì, anche perché come vi ripeto, nostra volontà con questi argomenti è veramente allievarvi questi momenti di chiamiamoli, non dico neri, ma grigi, e con almeno estrapparvi soprattutto un sorriso, che per noi è una cosa importantissima.
Molto bene, allora salutiamo i nostri ascoltatori?
Sì, direi di sì, a questo punto, con la promessa di risentirci quanto prima, presto, prestissimo, vedremo, comunque ci risentiremo prima, a questo punto dalla zona rossa versione milanese questa volta, Omer Serafini vi
saluta. E dalla quarantenizzata zona sud dell'Italia, un abbraccio da Massimo De Santo e alla prossima.
Ciao.
Ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Io sono un elaboratore al 9000. Entrai in funzione alle officine HAL di Verbana nell'Illinois il 12 gennaio 1992. Il mio istruttore mi insegnò anche a cantare una vecchia filastrocca. Se volete sentirla, posso cantarvela.
Vorrei sentirla. Cantala per me.
Si chiama Giro Giro Tondo.
Giro Giro Tondo, io giro intorno al mondo, le stelle d'argento costan 500, 150.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.